ci ha portato alle 12 e quasi 35 minuti. Questa è Alphaville. Mattia Pelli al microfono. È il momento del nostro approfondimento di oggi e do il benvenuto ad Anna Pianezzola.
Grazie Mattia Pelli, ben ritrovato a tutto il pubblico di Rete 2. Eh sì, il gatto a processo, questo è il nostro titolo, ma fra tante carezze.
Fra tante carezze, diciamolo, e un esperto d'opera convertito al gattolicesimo è il nostro ospite, uno dei due ospiti di oggi. Presentiamo così scherzosamente Alessandro Mattioli, musicologo.
No.
Pronto?
Alberto.
Pronto?
Alberto
Mattioli, mi scusi.
Sorry.
Una questione di fede, sbagliare i nomi. Musicologo che abbiamo spesso interpellato dai nostri colleghi del musicale. Beh, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ma Alberto,
grazie di avermi invitato, perché preferisco parlare di gatti che di musica.
Ma fantastico, ogni tanto bisogna appunto parlare dei propri amori. Alberto Mattioli è con noi per il nostro dibattito di oggi, appunto in veste di gattofilo, di persona particolarmente devota al gatto e alla sua religione. Altro ospite gradito è Arno Schneider, responsabile di Antenna Ticinese della stazione ornitologica svizzera. Benvenuto anche a lei.
Buongiorno anche da parte mia.
Arno Schneider, pur amando la natura tutta, possiamo immaginare lei abbia particolarmente a cuore gli uccelli, meglio l'aviofauna. Ma come guarda i gatti?
Allora, come animali bellissimi da una parte, devo dire anche subito a titolo personale, ne ho due in famiglia, ma poi anche come dei felini, come dei predatori.
Dei quali
anche questo,
sì. Parleremo assolutamente ora, Mattia.
Sì,
sì, tra l'altro immagino che il pubblico avrà capito anche poi dalla copertina di oggi che con i nostri ospiti affrontiamo il rapporto tra gatti e uccelli, un rapporto non certo semplice, un rapporto classico, complesso però e anche spinoso, che rischia di mettere un po' gli uni contro gli altri, coloro che amano i gatti e chi in particolare invece ama gli uccelli. Ma non è il nostro scopo, non è lo scopo il nostro, quello di dare vita a guerre di religione, assolutamente no, Anna.
Il nostro dibattito dunque fra il serio e lo scherzoso ha lo scopo di stillare maggiore consapevolezza, ecco, riguardo ad una problematica supportata, ahimè, da dati e numeri che davvero risuonano spaventosi. Come dobbiamo considerare questi dati, Arno Schneider?
Allora, i dati, per dirla tutta, effettivamente ci sono vari studi, ma sono un po' contrastanti. E io posso fare riferimento, a nome della stazione ornitologica, a uno studio che è stato svolto dalla SVILT, che è un istituto di ecologia urbana e ricerca su animali selvatici, pubblicato anche da Geiger et al. Nel 2022, e loro hanno analizzato un po' l'effetto che possono avere le misure che potrebbero ridurre l'efficacia della caccia di un gatto che sta, in giro per il giardino o per un paese. Ecco, e su questo potrei dire alcune cose che riguardano, per esempio, in concreto, la possibilità di applicare una fascia di stoffa intorno al collo del gatto, che viene in realtà applicato sul collarino, cioè non è una cosa che si chiude, chiaramente deve essere sempre garantito il modo che può staccarsi quando per esempio si incastra, ma questi colori vivi che poi ha questa fascia riducono, questo studio lo mostra, fino al 40% l'efficacia di cacciare uccelli o altri animali, perché rende il gatto più visibile.
Arno Schneider, mi scusi, questi sono appunto dei correttivi, delle indicazioni importantissime alle quali magari arriviamo più avanti.
Sì, adesso, sì,
conosciamo sì, un sì. pochino di più la situazione, si è letto, si vede sui giornali che addirittura i gatti in Svizzera arrivano ad uccidere 30 milioni di uccelli, insomma il problema è presente, è un tema fra l'altro che il nostro giardino di Albert ha affrontato tempo fa, e quindi diciamo un po' così fra il serio e il faceto, questi sono dei dati, lei ce li può confermare brevemente o ce ne può anche aggiungere degli altri per conoscere un po' così la situazione del felino così attivo?
Sì. Allora, sui dati precisi sarei molto cauto, perché bisogna appunto sempre tenere presente il contesto in cui si trova il gatto. praticamente la presenza del gatto può avere un effetto chiaramente maggiore in zone urbane dove ci sono questi gatti, e poi bisogna distinguere tra il gatto domestico che esce e che però torna a casa la sera e il gatto randagio che gira perennemente fuori. Quindi già bisogna, io sarei molto cauto, non mi spingerei a dire o pronunciare un numero dei gatti in giro e neanche degli uccelli morti a causa dei gatti, questo è un po' difficile dire.
Ecco, sì, mi permetto però di dire sì. Da dove, qual è la fonte del nostro di questa cifra, in realtà la fonte è il Consiglio federale, che in una risposta a un'interrogazione a un consigliere nazionale ha dato questa cifra, che ovviamente ha fatto molto discutere, ma d'altra parte, se ci pensiamo, si pensa che in Svizzera ci siano circa 1,7 milioni di gatti, questo vorrebbe dire circa 18 uccelli, come dire, predati nel corso di un anno. Quindi diciamo così, è una cifra che si basa su statistiche ovviamente, ma che comunque resta impressionante. Ma a questo punto, proprio su questa cifra, vorrei coinvolgere Alessandro Mattioli, Alberto, scusi, poi dopo gli errori si ripetono.
Ecco. Io dovevo essere battezzato Alessandro.
Ah, ecco, vede.
Quindi lei ha delle capacità
divinatorie. io.
Alberto Mattioli, dunque, gattolico praticante, lo abbiamo detto, la sua è scherzosamente una fede in questo animale, che però si dimostra un po' crudele, un dio crudele, questo gatto. Come prende queste cifre che abbiamo citato?
Beh, guardi, intanto mi faccia dire una volta di più tutta la mia ammirazione per la Confederazione. Cioè, io avrei voluto essere un gatto e in alternativa uno svizzero. Meglio ancora un gatto svizzero.
Un gatto svizzero.
E perché l'idea che il Consiglio federale si occupi degli uccelli uccisi dai gatti è meravigliosa. Cioè, voglio dire, è splendido, insomma, che la massima istanza politica di un paese si occupi di questo. Io sono italiano e sarebbe fantascienza che con tutte le emergenze che ci sono, che la politica si occupasse di questi argomenti. Poi io premetto, io sono un adoratore dei gatti, un gattolico, anche un evangelista, un apostolo del verbo gattolico, ma non è che si abbia delle competenze etologiche o veterinarie. Quindi io mi limito a venerare i gatti, che sia quelli che ho in casa che quelli che incontro, ma non so dare spiegazioni scientifiche.
Come un antico egizio, probabilmente.
Di più.
Questa venerazione non è un po' messa così in difficoltà da queste cifre?
No, perché intanto io penso che i gatti facciano il loro mestiere. Cioè, il gatto è, come diceva giustamente l'altro ospite, è un predatore, quindi voglio dire, fa il suo mestiere. E poi vede, il gatto ha un pregio secondo me fondamentale: è sicuramente un animale crudele. Il gatto ammazza e, dobbiamo dire, ammazza anche per il piacere di uccidere, per giocare, per divertirsi, cioè non ammazza solo quando ha fame. Però devo dire, al gatto manca completamente la dimensione dell'ipocrisia. Cioè, il gatto fa le sue strade, fa le sue marchelle, ma non finge di essere pentito, non finge di fare le operazioni umanitarie, non finge per farle di farle per impellenti implicazioni morali o religiose. Il gatto semplicemente fa il gatto e lo fa con una sfrontatezza e una, come dire, in qualche modo un candore che io trovo meravigliosi. Dispiace certo per l'uccellino, ma lo dicevano già i latini, mors tua vita mea.
Arno Schneider, come ornitologo, il suo atteggiamento evidentemente è diverso, pragmatico, scientifico, non è certo devozionale verso gli uccelli. Ecco, qual è il suo rapporto istintivo con gli uccelli e invece qual è quello professionale, cioè di cosa vi occupate brevemente alla Stazione Ornitologica della Svizzera Italiana?
Ecco, infatti, allora, sicuramente la maggior parte delle persone che lavorano per la stazione hanno anche una grande simpatia, un'ammirazione della bellezza del mondo degli uccelli. Però per noi effettivamente è anche oggetto di studio, in quello cerchiamo di essere neutro. E hanno, chiaramente, noi cercando di fare dei monitoraggi, dei progetti di conservazione, cerchiamo di comprendere meglio come vivono e come stanno a livello di salute, se ci sono delle popolazioni che aumentano, diminuiscono e quali sono le cause. e chiaramente poi hanno una funzione a livello scientifico, sono dei bioindicatori, possono dirci qualcosa non solo sulla presenza e assenza di una specie di uccello, ma anche su tutto l'ambiente in cui vivono, sullo stato di salute dell'habitat, e quindi sono bioindicatori, quindi hanno una funzione importante, li analizziamo, cioè facciamo ricerca perché ci piacciono, ma anche perché hanno questa bellissima funzione di indicarci appunto questo stato di salute anche degli altri animali e dell'habitat in generale. Ecco, sì.
Tra l'altro, Arno Schneider, noi dobbiamo anche dare un'altra cifra accanto a quella degli uccelli così uccisi ogni anno dai gatti. Ce n'è un'altra che è altrettanto preoccupante, cioè che in Svizzera il 40% delle specie di uccelli sono sulla lista rossa, cioè sono a rischio di estinzione.
Esatto, questo mi fa piacere che lei lo ha presente, è un dato ovviamente preoccupante. Questa lista rossa è un altro strumento importante per fare delle misure per evitare che queste specie a rischio diminuiscano oppure addirittura si estinguono. Io farei anche subito questa osservazione, perché appunto parlando sempre di cifre in assoluto, milioni di uccelli uccisi così, bisogna distinguere anche lì un po' quali, perché chiaramente per l'animalista il singolo merlo, il passerotto vale tanto, non so, una specie rara, però dal punto di vista adesso più ecologico, scientifico, chiaramente bisognerebbe distinguere quali sono le specie che vengono cacciate, anche dai gatti in alcune zone, per esempio. Chiaramente, come tutti i predatori, prendono la strada più semplice, vanno soprattutto intanto a prendere le specie più comuni, che non vuol dire che poi non possono eventualmente causare, mettere a rischio anche altre specie, però intanto la tendenza è quella, quindi anche lì io tengo a ragionare su questa distinzione tra le specie che vengono cacciate, ecco.
Mattioli, lei concorda con il proverbio che vede il cane come il miglior amico dell'uomo?
Sì, è verissimo, ma il nostro rapporto con i gatti non è paritetico, cioè noi non siamo amici dei gatti, i gatti sono i nostri superiori. Io mi considero un umano che vive, viene ospitato generosamente nella casa dei suoi gatti, quindi il rapporto è completamente diverso. Il cane cerca un padrone, il gatto cerca un servitore, questa è la fondamentale differenza. E comunque vi segnalo che mentre voi... davate queste cifre effettivamente impressionanti, non ci avevo mai fatto caso ed è una sorpresa. Sulle battute di caccia, i miei gatti Argante e Goffredo stanno ascoltando con attenzione e temo che arriverà la proposta di trasferirsi in Svizzera, perché pare sia una sorta di paradiso del cacciatore.
Beh, credo che se andassimo a vedere probabilmente anche in Italia le cifre sarebbero altissime, magari sotto gli occhi dei suoi gatti questa notte, conoscendo la loro rapacità, forse dormirà un po' meno tranquillo, ma no, non credo ovviamente. Però io vorrei restare con lei, Alberto Mattioli, perché è intrigante questo rapporto che abbiamo costruito da millenni ormai con questo animale domestico. Mi chiedo un po' perché, forse, chissà, lei ha qualche soluzione da questo punto di vista. Forse, questa è una visione forse un po' pessimista, il gatto è incluso nella lista delle 100 specie più invasive, più dannose per l'ambiente da parte dell'Unione Internazionale. Prima di lui c'è soltanto l'uomo. Chissà, forse è questo che ci unisce?
Ma può essere, guardi, lei, come lei sa sicuramente, come forse il nostro ospite, che è molto più portato di me, può confermare, come dire, il gatto diventa un animale domestico molto dopo il cane, che il cane è l'animale dell'uomo pastore, serve a sorvegliare le greggi. Il gatto è l'animale dell'uomo agricoltore, perché serve a proteggere i depositi di cereali dalla minaccia dei roditori, per cui tutti conosciamo l'antico Egitto, il culto a cui erano gratificati i gatti, perché, ma anche per ragioni pratiche, perché erano quelli che difendevano il raccolto dai topi. Però l'aspetto secondo me affascinante del gatto è che il gatto è sì un animale domestico che si rapporta con l'uomo, ma non completamente. Cioè nel gatto c'è una dimensione... come dire, ribelle, anarchica, imprevedibile, sorprendente, che lo rende secondo me affascinante. Per carità, i cani, a me piacciono i cani, non sono di quei cattolici che disprezzano l'altra metà del cielo, però il cane è in qualche modo prevedibile nei suoi comportamenti, no? È contento, certo, qualsiasi cosa tu gli faccia. Il gatto invece è un, come dire, ogni gatto ha una sua personalità, una sua individualità. Tanto che il paradosso, se ci pensate, storicamente, è che il gatto diventa un animale da compagnia, il gatto che è sempre stato accanto all'uomo nei secoli, ma il passaggio del gatto animale da compagnia è relativamente recente, è un fenomeno della società borghese, è un fenomeno che risale alla fine del Settecento e all'Ottocento. Il paradosso è che, come dire, il gatto è l'animale, viene beatificato come animale domestico dalla borghesia, ma è radicalmente antiborghese, perché è un animale sessualmente molto promiscuo, perché è un animale che scappa, perché è un animale anarchico, perché è un animale ribelle, e quindi c'è questo, il fascino del rapporto che, ripeto, è sbilanciato perché il gatto è superiore all'uomo, il fascino del rapporto col gatto è questa sua imprevedibilità e l'impossibilità di ricondurlo, di incasellarlo in schemi prefissati. Il gatto ci sorprende sempre, ogni giorno.
Arno Schneider, il gatto ci sorprende, il rapporto dell'uomo con il gatto, che secondo il nostro ospite Mattioli è invertito, siamo noi a dover quasi essere, far parte di questo gatto che ci domina, ma in realtà insomma il gatto secoli fa è entrato in qualche modo nel nostro mondo occidentale, come abbiamo gestito, ecco, la presenza del gatto nel nostro mondo e dove siamo arrivati?
Bene, scusi, ho sentito bene la domanda, non l'ho sentito bene.
E come appunto il gatto è stato introdotto così nel mondo occidentale, come ci siamo rapportati al gatto, appunto non l'abbiamo limitato ad esempio la sua proliferazione e ci ritroviamo in una situazione allarmante da un punto di vista anche del numero di presenza di gatti, quindi di felini.
Sì, sì, però io appunto come esperto, non esperto di gatti più degli uccelli, faccio un po' fatica a dire cose in questo senso, però posso dire che chiaramente l'interazione con il gatto domestico, perché ovviamente parliamo del gatto domestico, perché esistono anche i gatti selvatici, cioè quando c'è l'interazione con l'uomo, io credo che, prima diceva il signor Mattioli che il gatto fa il gatto, allora il proprietario o servitore deve fare anche la sua parte, cioè quando c'è l'interazione. E lì si può fare molto, perché una cosa che, se posso tornare allo studio che avevo citato subito all'inizio, sì, cioè quando c'è il gatto che è soddisfatto, che è attivo anche grazie a un ambiente attraente che c'è in casa o attraverso il gioco, questa voglia di questa tendenza di voler giocare, riduce la spinta di andare a cacciare. Ovviamente è un aspetto molto importante, quindi noi possiamo fare molto per far star bene il gatto, anche senza, poi dipende, mi confermerà che sono individuali, cioè ogni gatto ha una sua tendenza, uno magari va più di fuori a cacciare, l'altro meno, quindi non sono dei personaggi, però tendenzialmente c'è stata questa grande scoperta che il cibo deve esserci, chiaramente soddisfazione di proteine eccetera, ma l'interazione da parte nostra con il gatto può ridurre molto questa voglia di andare in giro e a cacciare.
Ecco. Certo, quindi Schneider, ci sono delle soluzioni possibili che voi date per questi predatori, appunto non solo di migliaia, milioni di uccelli, ma anche di anfibi, rettili, piccoli mammiferi che vivono anche nei nostri giardini, nei nostri prati. Ecco, se vuole dare qualche indicazione, aveva iniziato già a darcela, e vediamo un po' quali altre soluzioni, indicazioni, specie per determinati momenti, quando magari appunto la primavera, situazioni portano allo sviluppo insomma delle altre specie.
Sì, volentieri. Guardi, allora di base ci sono poche cose che suggeriamo, cioè certamente di fare di castrare i gatti per evitare che possano proliferare nella zona anche non controllata dall'uomo. Poi quelle cose che ho citato prima, cioè questi collarini che hanno poi una fascia colorata sopra che si stacca, che però rende il gatto più visibile. Poi c'è dal punto di vista acustico anche la possibilità di applicare un campanellino che però so che qualcuno che ha molto a cuore lo stato di salute del gatto può dare fastidio. Però queste cose insieme già riducono molto l'efficacia della caccia. E poi ci sono aspetti non direttamente legati al gatto stesso, ma al giardino che magari possiamo gestire in modo più naturale, cioè lasciando dei arbusti spinosi, lasciando una zona che non viene, non so, tagliata l'erba non tutte le settimane, ma solo un paio di volte all'anno. Queste zone creano dei nascondigli, creano delle zone non solo per gli uccelli, ma per tutti gli animali. E quindi già lì c'è possibilità per gli uccelli di nidificare, ma anche di nascondersi. Ecco. E infine ha accettato lei giustamente il periodo della riproduzione e quando ci sono i giovani, se vediamo veramente che abbiamo in giardino un nido, c'è un periodo in particolare quando lasciano il nido ancora non sono capaci di volare, questi possono essere pochi giorni, se proprio vediamo questa situazione potremmo anche, soprattutto la mattina presto, non far uscire il gatto, cioè le prime ore del mattino sono quelle dove c'è la più attività da parte degli uccelli. E se teniamo un paio o tre ore, diciamo così, la mattina il gatto in casa, magari ci perdona, lo facciamo uscire più tardi. Ecco, questo potrebbe essere un'idea, in caso proprio di emergenza in cui vediamo una nidiata proprio in giardino.
Io ho un dubbio che vorrei sottoporre ai nostri ospiti oggi, l'ho sentito anche dire da Alberto Mattioli, in fondo il gatto è un predatore, è natura, ma siamo proprio sicuri che qui ci sia la natura di mezzo? In fondo il gatto senza l'uomo probabilmente non vivrebbe, insomma è un rapporto simbiotico in qualche modo, quindi forse dovremmo ripensare di più al nostro rapporto con questo animale. Veramente si tratta di natura? Quando diciamo che è una specie in qualche modo così problematica, diciamo semplicemente il fatto che il gatto è un animale che non ha un predatore e che quindi si inserisce nella catena alimentare in modo un po' artificioso. Si può parlare di natura, Arno Schneider, quando si parla del gatto?
Da una parte sì, da una parte no, nel senso che la presenza così massiccia di un animale che sta in cima a una catena alimentare, lì è in dubbio, adesso prima un po' non mi sono espresso sui numeri precisi, però chiaramente il gatto è il più diffuso predatore in ambito urbano, sicuramente, rispetto a una volpe o rispetto a un gatto selvatico che ci sta veramente con una densità molto inferiore. Quindi la presenza massiccia è fatto da noi, siamo noi a causare un problema che il singolo gatto di per sé come presenza non sarebbe farebbe parte della catena alimentare in modo naturale. Con la presenza così massiccia invece cambia la situazione, è così.
Mm-hmm. Alberto Mattioli, una battuta per concludere.
Io vorrei intanto dire che i miei padroni baffuti sono i nocciolini perché vivono in casa e benché guardino con enorme interesse gli uccellini che ogni tanto si appoggiano su qualche balcone o terrazzo, non hanno mai ucciso uno, anche perché stanno in casa. Detto questo, sì, mi rendo conto che il problema c'è, però io sono la persona meno indicata a prospettare soluzioni che limitino il predominio, l'espansione dei gatti, perché appunto il territorio è un mondo dominato dai gatti, dove eventualmente l'uomo potrebbe estinguersi lasciando quindi al gatto il dominio assoluto e quindi come tale sono il più inadatto a dare soluzioni. Ripeto, mi dispiace molto per gli uccellini, ma dal mio punto di vista proprio non c'è scelta, insomma.
Alberto Mattioli, ma lei ogni tanto si ritrova a vagare per i tetti alla ricerca dei suoi gatti che escono dall'appartamento?
E guardi, io mi è capitato soltanto una volta di aver perso un gatto e le garantisco che sono state forse le 24 ore più traumatiche della mia vita. Poi la disgraziata, perché all'epoca era una gatta, è stata ritrovata. Ma credo che anche questi siano dei test che loro ci fanno per testare la nostra sudditanza, cioè quando il gatto si nasconde, si chiude nel cassetto.
È per scuotere un po' il proprio padrone.
E mentre noi scuotiamo i coccantini, il sacchetto dei coccantini, non dite che non lo fate perché lo so che lo fate, per una speranza che il gatto si palesi, il gatto in realtà ci sta testando la nostra devozione.
Bene, noi non possiamo che ringraziare i nostri ospiti, Alberto Mattioli e Arno Schneider, per aver affrontato il problema con competenza, garbo e ironia. Grazie a tutti e buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, arrivederci.
Grazie, sì, buona giornata.
Buona giornata a voi tutti e io non posso che ringraziare anche Anna Pianezzola per questo, per questa chiacchierata,
Mattia,
di oggi. Domani parleremo di un tema più impegnativo, parleremo di Pasqua, e dei conflitti che a volte attorno alla Pasqua si possono costruire. Beh, è arrivato il momento per noi dell'RG delle 13, spazio dunque all'informazione. Grazie Anna.